segue un messaggio bellissimo sulla nostra chiamata, perché periodicamente riceviamo questi messaggi. Ma io sono chiamato o no? È come se nel mondo ci fossero due categorie di cristiani, una categoria a quelli chiamati, una categoria a quelli non chiamati, che solo stanno aspettando di andare nel paradiso perché non c'è niente da fare. Ma non è così, siamo tutti chiamati. Ed ecco il messaggio di oggi: chiamati ad essere sentinelle.
E stamattina il Signore mi ha confermato anche di nuovo, non solo sentinelle, ma anche allenatori, apostoli. Va bene. E poi
Amen.
Qui c'è
Amen.
Una rivelazione che il Signore mi ha dato, una cosa nuova in questo messaggio che adesso ascolterete, sul molto, molto, molto interessante. Allora, quando tu vuoi, andiamo.
Adesso, andiamo.
Allora, Signore Gesù, benedici.
Grazie,
questo messaggio.
Signore.
Aiutaci,
grazie,
Signore,
Gesù.
Nel nome
Amen.
Di Gesù Cristo, che venga Amen. Chiaro, semplice, Signore, che tutti possano capire. Aiutaci, Signore, che sia Tu a parlare, non noi, Signore. Nel nome
grazie,
di Gesù,
Gesù
Cristo.
Amen.
Amen. Allora, il messaggio si chiama Chiamati ad essere sentinelle. Visione. Parlavo prima di un'avvocatessa in India che ha avuto una visione. Era in aereo e vedeva un aereo che volava ed era pieno di sentinelle. Erano sentinelle di Dio. E dall'aereo si scorgevano le condutture fognarie dell'America che straripavano. E allora questa è una visione vera, una persona vera, un'avvocatessa indiana di Mumbai, ex Bombay. E lei chiedeva: Signore, perché mi dà questa visione a me che io non sono in America? Però a volte il Signore apposta sceglie, infatti questa è una domanda che ho fatto anch'io, perché non la dai a un pastore di chiesa, perché non la dai a me, a un altro? No, il Signore apposta la dà a dei piccoli, diciamo, sconosciuti, di maniera che la verità le viene trovata solamente da chi veramente la cerca. Va bene? Di proposito, il Signore la dà, è come nasconderla in parabola. E questa donna vedeva che le sentinelle parlavano tra di loro. E dicevano: non si può fare niente. E lì, nella superficie, nella visione c'era la gente che non sapeva cosa fare, i pompieri, la polizia, l'autorità, dice: ormai non si può fare più niente. Tutte le fognature in America, in tutte le città sono esplose. C'è la fogna, la sporcizia dei scarichi dei gabinetti, cioè le fognature stanno, diciamo, uscendo una fiumana, straripando. Le fogne straripano e tutta questa sporcizia esce. E saliva nelle strade e copriva le scarpe, i piedi delle persone che non sapevano dove andare. E non sapevano cosa fare. E le autorità dicono: non si può fare più niente, non c'è niente da fare. E tutta l'America così, non possiamo fare più niente. E questa è la visione. Ora, io ho pregato su questo. E sappiamo che l'America guida e rappresenta gran parte dell'Occidente. Quindi la visione coinvolge anche l'Italia e l'Europa.
Sì.
Chi sono le sentinelle?
Cioè, nella visione ha visto un aereo pieno di sentinelle.
Pieno di sentinelle, sì. Mm-hmm. Ora, chi sono le sentinelle?
Che guardavano questa cosa.
Sì, che erano di Dio. Questa donna ha detto
okay.
Erano sentinelle di Dio. Ora Dio ha, io ho pregato su questo, ho chiesto al Signore: questa donna è sentinella, ma mostrami nella Bibbia dove sono. E allora sì. Il Signore mi ha guidato il libro di Daniele e mi ha mostrato il capitolo 4, perché Dio ha le sue sentinelle che vegliano su questo mondo. Quindi nonostante il mondo è sotto il controllo del maligno, Dio ha le sue sentinelle che in Daniele 4 ho visto, hanno un nome diverso, vengono chiamati i santi veglianti. In inglese vengono chiamati watchers.
Watchers?
Watchers. Va bene. Watchmen, watchers. Mm-hmm. Nella King James, la Bibbia migliore, watchers. Che vuol dire, tradotta nella Bibbia, nella Diodati, santi veglianti. Quindi sono dei guardiani celesti praticamente, chiamati ad essere anche re e sacerdoti. In Apocalisse 5, 9 e 10 sono chiamati re e sacerdoti che controllano il mondo. Ci sono adesso e ci saranno anche dopo, durante il millennio e dopo, no? E Daniele 4 li chiama i santi vigilanti, cioè ci sono santi vigilanti di Dio che vegliano sul mondo, va bene? E mentre pregavo il Signore mi faceva vedere queste cose, faceva vedere questi...
Ma questi sono angeli o sono uomini sulla terra, sentinelle di Dio?
E tutte e due, ma principalmente sono angeli che dall'alto controllano il mondo che Dio ha preposto. Quindi sono, e questi vegliano, giudicano e deliberano, sono dei giudici, va bene? Che giudicano quello che il mondo fa. Quando avviene, per esempio, c'è un qualcosa fuori binario, come per esempio il regime nazista, Dio lo distrugge. Questi qui lo distruggono. Quindi causano un'altra guerra e quindi il bene vince il male. Per questo è che il mondo è arrivato fino adesso. Sono loro che fermano le guerre atomiche. Come dice in Secondo Tessalonicesi 2, lo Spirito Santo ferma l'Anticristo finché sarà tolto di mezzo. Tolto di mezzo lo Spirito Santo, va bene, e allora verrà l'Anticristo. L'Anticristo non può venire quando vuole lui. Quando questi santi veglianti, nel nome di Dio, permetteranno all'Anticristo di prendere potere. Quindi loro, loro giudicano e deliberano, e le loro sentenze sono autorizzati dal Signore a fare sentenze, va bene? Quindi sì. Vale la pena fare una parentesi qua e studiarlo in Daniele 4. Allora vai al verso 13 subito, nelle visioni.
Nella visione che ebbi, mentre ero a letto, vidi uno dei santi veglianti scendere dal cielo.
Allora questa donna ha visto delle sentinelle. Io ho pregato e ho detto, mostrami nella Bibbia. Sai, a me mi piace sempre andare alla Bibbia, mi piace sempre trovare le scritture. Va bene.
E l'ho trovata qui. Questi che scendono dal cielo sono angeli?
E sono angeli, sì. Santi o angeli è lo stesso, che Gesù ha detto nella risurrezione, ha detto non si sposano, eccetera, ma sono come gli angeli di Dio. Quindi noi in cielo saremo angeli. A me il Signore una volta mi ha parlato, mi ha detto tu sarai mio angelo. Mi ha detto a me il Signore. Saremo angeli, capisci? Quindi non è che saremo chiamati anche santi, in questo caso è chiamato santi veglianti. Salta 17, per favore.
Questa è la decisione dei veglianti e la sentenza proviene dai santi, affinché i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che Egli lo dà a chi vuole e vi innalza il più misero dagli uomini.
In questo caso fu la punizione che i veglianti diedero contro Nabucodonosor, che divenne un bue, divenne un animale, da grande re di tutto il mondo divenne un animale che mangiava l'erba per 7 anni. Salmo 82:1, Salmo di Asaf, dice Dio sta
nell'assemblea divina, egli giudica in mezzo agli dèi.
Ok, quindi Dio è circondato di dèi, capisci? E come Dio disse a Mosè, tu sarai come Dio e Aaron sarà il tuo profeta. Quindi Mosè era come Dio in Esodo capitolo 6-7, va bene, quando liberò gli ebrei. Allora, le decisioni di questi santi veglianti sono inappellabili ed essi giudicano il bene e il male e mandano le loro sentenze affinché il male del nemico, del diavolo, rimanga sotto i limiti e il controllo di Dio. Quindi il diavolo sì può fare il male, ma c'è un limite.
Amen. Grazie,
il diavolo non può svegliarsi una mattina e dire faccia una guerra atomica. Il diavolo non può farla, deve chiedere permesso a Dio. La farà, perché Dio gli darà il permesso. Va bene, però non decide il diavolo.
Sì.
E quindi vediamo questi esempi, per esempio in Daniele 4, Matteo 2 e Atti 12, vediamo degli esempi di questo, cioè che i santi veglianti mandano maledizioni, mandano morte, mandano giudizi. Cioè, vediamo in queste scritture che ho citato, Daniele 4, Matteo 2 e Atti 12, che ci sono due re. Andiamo in questi capitoli che leggiamo. Vai da Matteo 2 e Atti 12. Allora ci sono due re qui, vediamo due re che vengono giudicati e fatti morire. Dio li fa morire, va bene? Affinché la volontà e le profezie di Dio venissero adempite e la Chiesa potesse svolgere il suo compito e non venire sopraffatta, sia pure in tempo di persecuzione. Quindi per proteggere la Chiesa Dio fa morire questi re, va bene? Allora prima cominciamo da Daniele 4, guarda, andiamo Daniele 4 e poi andiamo a Matteo 2, Atti 12, velocemente. Matteo 4 ce l'hai, verso 30 al 33.
Matteo 4?
Sì, e questo è il re che parlavo prima, re di... Daniele 4. Allora, parlavo prima del re che diventa animale, no? Eccolo qui la maledizione che questi santi veglianti nel nome di Dio mandano contro Nabucodonosor. Allora, Daniele 4, 30 al 33.
Il re disse: non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Il re aveva ancora la parola sulla labbra quando una voce venne dal cielo e disse: sappi, o re Nabucodonosor, che il tuo regno ti è tolto.
Questi qui sono i santi veglianti che parlano, attenzione.
Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi. Ti daranno da mangiare erba come ai buoi e passeranno 7 tempi sopra di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Nello stesso istante quella parola si adempì su Nabucodonosor. Egli fu scacciato di mezzo agli uomini, mangiò l'erba come i buoi, il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, i capelli gli crebbero come le penne delle aquile e le sue unghie diventarono come quelle degli uccelli.
Grazie Gesù. Amen.
Matteo 2, andremo dal 13 al 21. Quindi questo, dicevo, ripeto, è il re, l'imperatore di Babilonia, che si era innalzato in orgoglio, colui che distrusse Gerusalemme due volte, ecco, che diventa un animale finché lui si converte, va bene, e viene raffigurato appunto in Daniele 7 nel leone con un cuore gli viene dato, cioè appunto il cuore rappresenta la sua conversione. E qui i santi veglianti giudicano che lui ha bisogno di una punizione e diventa un animale per 7 anni. Adesso andiamo a re Erode, Matteo 2, 13 al 21. Matteo, e qui un 2, altro re che viene giudicato dai santi veglianti.
13 a 21. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e la sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire.
Bambino è Gesù, eh?
Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e la sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode.
E salta al verso 19.
Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e vai nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino. Egli, alzatosi, prese il bambino e la sua madre e rientrò nel paese di Israele.
Quindi muore Erode. Andiamo a un altro Erode, Atti 12, 1 al 3.
Atti 12, 1 a 3. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni delle azimi.
21.
Nel giorno fissato, Erode indossò l'abito regale e, sedutosi sul trono, tenne loro un pubblico discorso. E il popolo acclamava: voce di un dio e non di un uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato la gloria a Dio. Eroso dei vermi morì,
esatto. E, infatti Giuseppe Flavio descrive la morte di Erode e ha detto che proprio dei vermi uscirono da tutte le parti. Testimonianza secolare. Quindi vediamo come Dio fa morire le persone che danno fastidio alla Chiesa. Qui lui fece uccidere Giacomo e poi voleva uccidere anche Pietro, e Dio ha dato permesso per Giacomo, un martire. Pietro invece non gli ha dato permesso, invece di morire Pietro è morto Erode. Questi sono evidentemente gli stessi santi veglianti che vediamo in Daniele 4, fanno di, maledicono Nabucodonosor il re, l'imperatore, lo fanno diventare un animale. Quindi sono loro che deliberano, va bene? Ora, le fogne della visione, cioè chiaramente rappresentano la sozzura dei peccati del mondo, che ora questa sozzura sta straripando, lo vediamo, sì. I gay, Sodoma e Gomorra, abbiamo visto nei giornali che abbiamo studiato, abbiamo visto come c'è una città in, come si chiama, Wilton Manors, una città, abbiamo parlato ieri,
sì,
no?
Sì.
Una città in America che è totalmente, totalmente, solamente omosessuali, lesbiche, transessuali, solo. Il sindaco omosessuale ha spalancato le porte, ha invitato omosessuali, favoritismi di tutti i sensi, insomma sono tutti omosessuali, chi non lo era è scappato, non è rimasto neanche Lot e le due figlie, va bene? E poi la gara alle bombe atomiche, i figli che maledicono i genitori, vanno nelle scuole invece di imparare, vanno lì con i mitra a ammazzare, cioè il mondo, l'America in testa, locomotiva, sta andando verso l'inferno a full speed, a piena velocità. E quindi il mondo, come Sodoma e Gomorra furono, come Sodoma e Gomorra si prepararono, così il mondo oggi si sta preparando ai giudizi di Dio che cadranno. Sarà ad Armageddon. Quindi il mondo dovrà peggiorare ancora, le tenebre dovranno aumentare, arriverà il microchip, arriverà il marchio della bestia, chi lo riceve andrà all'inferno, cioè sta arrivando quello che Gesù ha descritto, Matteo 24, 21 e 22 ha descritto una tribolazione così grande che non è mai stata prima, e se quei giorni non fossero abbreviati appunto col rapimento, nessuno sopravviverebbe. Perché? Perché il diavolo riuscirà a entrare nel mondo incarnato sedendosi sul Tempio di Dio. E allora il mondo che si prepara per i giudizi di Dio, infatti i giudizi sono scritti, andiamo ai giudizi di Dio contro Babilonia, e quindi il mondo, Apocalisse 18, cominciamo dal 2 per cortesia.
Apocalisse 18, verso 2.
Sì, fino all'8.
E gli gridò con voce potente, è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei.
Amen. Quindi Babilonia è America numero uno, e l'Occidente che la segue numero due. Va bene? Adesso la Cina si sta unendo anche alla Cina, sta diventando materialista quanto l'America, verso 5. Quindi perché Dio vuol giudicherà Babilonia?
Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Usatele il trattamento che lei usava, datele doppia retribuzione per le sue opere. Nel calice in cui ha versato ad altri, versatele il doppio. Datele tormento e afflizione nella stessa misura in cui ha glorificato se stessa e vissuto nel lusso. Poiché dice in cuor suo, io sono regina, non sono vedova e non vedrò mai lutto. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore che l'ha giudicata.
Gloria al Signore. Il mondo ormai è pronto a ricevere il suo Dio, e Dio del mondo ormai è diventato Satana, come ha detto Geremia a Israele. Israele ha abbandonato me, il Dio sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne che non possono contenere acqua. Quindi il mondo ha abbandonato Cristo, non vogliono più il Natale, non vogliono le musiche di Natale, non vogliono le chiese, non vogliono più, ovvio che molte chiese è meglio chiuderle che aprirle, le chiese dell'Odissea non è che valgono niente. Ma ci sono, però c'è anche un po' di vero cristianesimo, non è molto, ma c'è. Ma adesso loro, il diavolo farà un mazzo di tutte le erbe, insieme all'acqua sporca, come si suol dire in inglese, butteranno via anche il bambino. Quindi con la scusa che certe chiese sono monnezza, pedofilia, eccetera, almeno una parte di queste, e il diavolo chiuderà tutte le chiese. Con la scusa lì dei preti pedofili, va bene che il Signore li giudicherà, e il diavolo usa quello come ragione per chiudere tutto il cristianesimo nel mondo, d'accordo? E vediamo in Apocalisse 13 che arriverà l'emissario di Satana, appunto l'anticristo nella carne, e il mondo è pronto a ricevere la rappresentanza di Satana, l'anticristo incarnato, va bene? E il mondo è anche pronto alle più terribili guerre mai viste, guerre multiple, guerre nucleari stanno per arrivare. E presto, in base alla Bibbia, il Signore darà permesso al diavolo di fare guerre nucleari. Giungerà un momento che il mondo mieterà quello che ha seminato. Adesso il mondo sta seminando la guerra atomica e riceveranno le atomiche, va bene? E sarà l'inferno sulla terra, va bene? Guerre profetizzate in Daniele 11 dal 21 al 45, profetizzate in Apocalisse 9, Apocalisse 9:6 ci è profetizzato una di queste guerre. Per accorciare ne citiamo solo una, puoi leggerlo?
Apocalisse 9:6: in quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno, brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro.
Io anni fa ho visto questa visione di gente all'ospedale, milioni di persone negli ospedali del mondo contaminati dalle radiazioni, che volevano morire ma i dottori non potevano ucciderle. E quindi, come dice qui Apocalisse 9:6, cercheranno la morte e non la troveranno. Ragazzi, uscite dalle città, uscite dall'Occidente, uscite dall'America, uscite dall'Europa, trovatevi un posto nel mondo. Suggerisco posti poveri. Posti poveri nessuno li vuole. Andate dove volete, ma uscite dall'Occidente. Questo è il mio consiglio, poi fate come volete, vi voglio bene. Dio ci avverte di una cosa, che le sofferenze che il diavolo sta per rovesciare su di un mondo che è ipnotizzato dai media anticristo, un mondo che ha dimenticato Dio e solo pensa ai suoi idoli di denaro, ai suoi idoli di materialismo, perversioni sessuali, benessere, un mondo che pensa solo al divertimento, ciascuno cercando solo la sua propria felicità egoista, i propri diritti, e non i diritti di tutti. Il mondo egoista che vuole i propri diritti e i diritti degli altri, e s'arrangino. Mangio io, gli altri possono crepare. Questo è lo spirito del mondo. Il mondo occidentale ora è diventato la Babilonia. Cosa vuol dire Babilonia? La parola significa confusione. Che era profetizzata nella Bibbia, va bene? E quindi presto verrà punita e distrutta da Dio, ma prima si distruggeranno a vicenda e poi i sopravvissuti saranno distrutti da Armageddon. Un esempio di questo lo vediamo nelle guerre dell'anticristo, Daniele 11:25. Ce l'hai lì?
Daniele 11:25,
sì, e poi da Apocalisse 9.
Poi spiegherà le sue forze e il suo coraggio contro il re del mezzogiorno alla testa di un grande esercito. Il re del mezzogiorno si impegnerà nella guerra con un grande e potentissimo esercito, ma non potrà resistergli, perché si ordiranno delle congiure contro di lui.
Va bene. E questo qui è Daniele 11, dal 21 al 45, tutto sull'anticristo, studiatelo con calma, i fratelli nuovi che non l'hanno fatto, studiarlo. Comunque tutto è spiegato nel corso biblico, richiedetelo, ve lo mandiamo gratuitamente. Sì. Andiamo... Apocalisse 9, qualche stralcio, dal 2 al 18, leggi qualcosa di lì, verso 2, e aprì il pozzo dell'abisso, qui parla di quello che succederà.
Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo, come quello di una grande fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. Dal fumo uscirono sulla terra delle cavalette, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra.
Quindi questo in parabole mostra come i demoni usciranno a possedere le persone con marchio della bestia. Il profeta qui li descrive come scorpioni che escono dal pozzo. Scorpioni che escono dal pozzo, l'abisso, dove c'è un fumo, cioè una fornace, lì c'è l'inferno. Va bene, e vanno in giro come cavallette, come cavallette e scorpioni. Sono spiriti che possiedono le persone col marchio della bestia. Verso 4.
E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte.
Quindi tempo fa hanno inventato delle bombe atomiche che non danneggiano gli edifici, ma fanno solo uccidere, fanno solo morire le persone, cioè attraverso radiazioni, cose così. È stata inventata questa bomba, c'è, ed è qui, era qui profetizzato 2000 anni fa, che non si capiva allora, ma adesso si capisce. Ha letto il 5?
No, 5.
5 e poi sì.
Fu loro concesso non di ucciderli, ma di tormentarli.
Ecco, vai al 15.
E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini.
Quindi che sono 2-3 miliardi, insomma, la terza parte. E questo è quello che sta arrivando. Voi, fratelli nuovi che non avete fatto il corso biblico, va bene, questo è il un piccolo riassunto. Andiamo in Ezechiele 3, per favore. Allora, Dio ci chiama ad essere santi veglianti, cioè ci chiama ad essere sentinelle sulla terra, perché già dai tempi di Ezechiele, sentinelle e santi veglianti è la stessa cosa. Ezechiele era sentinella, un santo vegliante qui sulla terra. Poi ci sono quelli spirituali, i cristiani che sono già andati in cielo e che vegliano, d'accordo? Allora, Ezechiele 3, 17 e 18, cosa dice al santo vegliante Ezechiele, chiamato sentinella?
Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu le avvertirai da parte mia. Quando io dirò all'empio, certo morirai. Se tu non l'avverti e non parli, per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano.
Quindi
siamo responsabili.
Siamo responsabili. Va bene, questa è una scrittura che il nostro libricino di memorizzazione che vi abbiamo dato è scritta lì. Sono tre scritture da memorizzare, speriamo che tutte le avete fatto. Una cosa che il Signore mi ha detto, che come dicevo poco fa, ripeto, è che il Signore ci chiama adesso subito di corsa ad essere missionari, apostoli e sentinelli, cioè
gloria,
dobbiamo essere santi veglianti.
Grazie Gesù.
Siamo chiamati ad essere santi veglianti, va bene?
Grazie,
quindi e missionari ed apostoli e discepoli. Non siamo chiamati a dedicare la nostra vita al mondo, a servire il mondo,
no.
Solo per sopravvivere, pagare l'affitto e mangiare. No, non siamo chiamati solo a questo. Questa è una cosa secondaria. Vivere, sopravvivere, mangiare la spaghettina sono cose secondarie. Quindi non facciamoci usare dal mondo come schiavi del mondo, servi del mondo, ma dobbiamo usare il mondo per la gloria di Dio.
Amen.
Attenzione, noi siamo sentinelle, usiamo il mondo amando il mondo col Vangelo, va bene? Però non facciamoci usare dal mondo, perché se noi usiamo il mondo, noi diamo a Gesù la salvezza, l'amore, l'onestà, la carità, va bene? Ma quando il diavolo usa noi, il mondo usa noi, e allora diventiamo schiavi nel modo sbagliato.
Sì, e non è così difficile, perché so che sono parole grosse, missionari, apostoli, sentinelle, sembra una cosa che non riuscirò mai a raggiungere, però non è così difficile. Dobbiamo solo ubbidire e poi il Signore fa il resto. Perché non è che devo scoprire adesso qual è la mia chiamata futura, andare in Africa, andare in Sud America, dove devo essere apostolo, sentinella.
Dove ti trovi?
No, siamo chiamati adesso all'ubbidienza.
Ovunque siamo.
Ubbidire lì dove siamo. E il Signore poi, Lui sa quando spostarti, quando muoverti, cosa fare, come usarti. Noi solo dobbiamo ubbidire. E facile, diventa facile. Questo l'ho detto sempre, perché anche io pensavo, ma io non ho niente talenti speciali, non so come essere discepola, missionaria, seguire Gesù, e cosa può fare Gesù con me? Niente. Però poi ho visto che se solo ubbidisco, Lui mi porta nel posto giusto, dove c'è quella pecorella speciale che ha bisogno, che cambia la vita, che piange, che si pente, e vedo il miracolo. Io ho fatto niente, solo ubbidito, ma il Signore fa tutto il resto. Quindi non è difficile. Non è difficile, siamo chiamati all'ubbidienza e Lui fa il resto.
Ovunque siamo, che vi spostiate, ma che non vi spostiate, siete santi veglianti, sentinelle.
Sì.
Va bene, siamo in guerra, guerra. Anime vanno all'inferno. La prima, seconda guerra mondiale, la guerra atomica viene, non sono niente, la gente muore e muore solo il corpo. Ma attenzione, la gente che non ha il Vangelo, è una guerra molto molto peggiore. La vera guerra non è nazismo contro gli alleati, non è l'America contro la Russia, la vera guerra è nello spirito, Satana contro Dio, e il palio sono le anime che Satana vuole portarsi all'inferno. La vera guerra è tutta qui. Il diavolo vuole portarsi anime all'inferno. Una guerra che poteva solo essere vinta sul Calvario, con l'amore, quell'amore che è sceso dalla croce, quell'amore insieme al sangue che è sceso dalla croce. Perché? Perché ci è voluto quello per svegliarci, branco di disgraziati che siamo.
C'è una bella storia che ho letto 2 giorni fa di Brother Andrew, che è andato a predicare in Sudafrica, e molti bianchi sono venuti a sentirlo perché lo conoscevano, era conosciuto per portare delle Bibbie nei paesi comunisti. E mentre lui diceva le sue testimonianze, come ha portato delle Bibbie in Russia ed è tanto pericoloso, e tutte le avventure, le testimonianze ispiranti, come il Signore lo ha aiutato a portare le Bibbie di nascosto, lui ha chiesto alla fine chi si sente chiamato di aiutarci a evangelizzare, portare delle Bibbie in altri paesi dove è proibito. E tante persone hanno alzato le mani: voglio aiutare la missione a portare delle Bibbie. Però poi Brother Andrew ha chiesto una domanda: chi di voi ha dei schiavi neri a casa? E molti hanno alzato la mano, hanno schiavi neri. E Brother Andrew le ha chiesti: e avete predicato il Vangelo ai vostri schiavi? E nessuno ha detto di sì, nessuno. Allora Brother Andrew ha detto: non voglio il vostro aiuto, andare in Russia con le Bibbie, predicate il Vangelo qui a casa vostra ai vostri schiavi. La vostra chiamata è qui, a casa vostra.
Amen, Signore. Siamo nel mondo, però cerchiamo di non servire il mondo prima di Dio. Se non sei missionario a tempo pieno, che hai imparato a vivere passando il cappello mentre predichi il Vangelo, come io ho fatto per anni, capisco. Nessun problema. Lavorare, pagarti l'affitto, mantenere la famiglia, ma non servire il mondo prima di Dio. Assicurati che prima stia servendo Dio, che il denaro che guadagni va prima al Vangelo, prima per il tuo materiale del Vangelo, prima per raggiungere le pecorelle. Sì. Secondariamente servirà il mondo. Non possiamo servire il mondo prima di Dio. Il nostro servizio a Dio deve venire prima, al primo posto, e a questo siamo chiamati, questo dobbiamo fare, per poter rendere gloria e onore e profitto al Re dei Re, a Gesù. Quando ritornerà e quando ci incontrerà, dovremo poter dire con onore, possiamo dire: Signore, siamo servi inutili, però abbiamo cercato di fare quel poco che abbiamo potuto. Ben fatto, ci risponderà. Mm-hmm. Buono e fedele servitore, non mm-hmm. i 7 direttori di Brooklyn, Nova York, va bene, o i 12 profeti dei mormoni. Ben fatto, buon fedele servitore, il più piccolo, la più piccola ruota del carro, il più piccolo. Ben fatto.
Amen.
Non facciamoci ingannare da falsi profeti, quali non sanno dove vanno, non hanno la bussola della parola, la leggono ma non la capiscono, la leggono però non ci credono, la leggono però non vogliono cambiare le loro dottrine, altrimenti affonderemo con loro. Alla parola, fratelli.
Amen.
Luca 12, 40 e 48. Va bene, 12, 40. Gesù parla, cosa dice?
Luca 12, 40 e 48.
Sì.
Anche voi siate pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate.
Ok, siate pronti. Allora, Pietro, cosa gli dice Pietro? Che Gesù dice così, e Pietro gli risponde:
Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?
E il Signore gli risponde:
chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di viveri? Beato quel servo che il padrone, al suo arrivo, troverà intento a far così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni.
Quindi Pietro gli dice: ma questa cosa qui che tu stai predicando, siate pronti perché non sapete quando il figlio dell'uomo verrà. Pietro fa una domanda, si vedeva che era sveglio questo fratello, eh? Signore, ma questo è per noi o per il mondo? E Gesù gli dice, è per chiunque, è per tutti. Ma se quel servo dice in cuor suo,
il mio padrone tarda a venire,
e comincia a battere i servi e le serve, a mangiare, bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affittato, tanto più si richiederà.
Io direi che saremo beati se, quando il padrone, cioè il Signore Gesù, al suo arrivo, se ci troverà intenti e fedeli a servirlo e a fare quello che la sua parola ci chiama. E non aspettare risvegli spirituali che devono arrivare dall'America, da Milano, da Roma o dalla Germania. Domani, più tardi, dopo. No, perché andiamo a Isaia 48, 16, guarda. Il risveglio è arrivato 2000 anni fa e il risveglio è tutti i giorni. Il risveglio è quando noi decidiamo di svegliarci.
Amen.
Allora andiamo a Isaia 48, 16 fino al 18 devi leggere, poi andiamo a Matteo 25.
Isaia 48, 16 a 18. Avvicinatevi a me, ascoltate questo. Fin dal principio io non ho parlato in segreto. Quando questi fatti avvenivano, io ero presente. Ora il Signore Dio mi manda con il suo spirito.
Questo è Isaia, ok? Nell'ottavo secolo avanti Cristo.
17. Così parla il Signore, il tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che devi seguire. Se tu fossi stato attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare.
Alleluia, alleluia, alleluia. Se tu fossi stato attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. Matteo 25, 34 e Luca 11.
Matteo 25, 34. Allora il re dirà a quelli della sua destra, venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo.
E allora decidiamo, fratelli, decidiamo per cortesia, decidiamo quanto cuore vogliamo dare a Gesù. Decidiamo. Non andiamo alla deriva con i flutti insieme alle immondizie del mondo, perché anche un pesce morto può seguire la corrente. Non seguiamo la corrente. Un vero pesce vivo come il salmone nuota controcorrente. Noi siamo salmoncini, non fluttuiamo, non andiamo dove va il mondo.
Amen.
Perché larga la porta. Luca 11, 27, 28 e poi Luca 6.
Mentre egli diceva queste cose, dalla folla una donna alzò la voce e gli disse: beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu popasti. Ma egli disse: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica.
Quindi qui vediamo che le mammelle che ha popato, la Maria, la madre Maria, non è beata, dice, beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ecco che Gesù non innalza la Maria più in alto di nessuno. Lei è una santa, Dio la benedica, grande santa, ma non è niente da idolatrare, niente da pregare, niente da seguire, si segue Dio, va bene? Luca 6, 46-48 e questa è la fine del messaggio, abbiamo fatto, cercato di farlo veloce, gloria
Luca
al
6.
Signore.
Luca 6, 46.
Luca 6, 46 a 48, gloria a Dio.
Perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene.
Va bene, fondata sulla roccia, il diavolo, la fiumana, non ha potuto smuoverla perché è costruita sulla roccia di Cristo. Se la nostra casa, la nostra vita, la nostra fede, la nostra chiesa, il nostro cammino spirituale è basato sulla roccia, su Cristo, verranno le fiumane, verranno i demoni, verrà la tribolazione, verrà l'anticristo, verrà il marchio della bestia, verranno le malattie, verrà la morte, ma il diavolo niente potrà smuoverla perché è stata costruita sulla roccia. E gloria al Signore.
Amen.
Con questo,
grazie,
fratelli,
Signore,
vi benedico.
Grazie, Gesù.
E chiudiamo il messaggio qui. Adesso pregheremo per gli ammalati, no?
Sì, prima ascoltiamo un canto.
Un canto,
facciamo
poi
una pausa
per gli ammalati.
Sì.
E poi nel nome di Gesù Cristo vi facciamo andare a riposare. E poi poi vi vogliamo dare una benedizione a tutti voi. Ammalati, siete pronti a ricevere la guarigione. Siete pronti a ricevere il miracolo. Non preghiamo aspettandoci che niente succeda.
Sì.
Va bene? Se dobbiamo morire da una malattia, lodiamo Dio che siamo morti guariti e nello spirito. D'accordo? Questa
grazie,
è la fede.
Gesù.
Non vedremo sempre le guarigioni, non sempre. Ma dobbiamo vederle lo stesso. Se non vediamo le guarigioni nella carne, dobbiamo vederle nello spirito. E la guarigione nella carne, ricordiamoci che è secondaria, primariamente la guarigione dell'anima, la salvezza, la comunione con Gesù, il cammino insieme alla sposa di Cristo. Avanti.
A radioblast.net offriamo un ispirante corso biblico profetico gratis, con tante risposte sui temi di salvezza, evangelizzazione, matrimonio, come imparare e praticare la guarigione miracolosa, protezione nel tempo della fine, dal crollo finanziario mondiale e dalla tribolazione. Inoltre suggerimenti pratici sui migliori luoghi di rifugio lontano da zone nuovo ordine mondiale e tanto altro. Potete richiederlo a info@radioblast.net. Dio vi benedica.